Allora, vogliamo cominciare? Mi sentite? Spero bene. Allora, intanto buonasera a tutti. Questa è, come sapete benissimo, la rappresentanza in Italia della Commissione europea e la rappresentanza del Parlamento europeo, l'ufficio di informazione in Italia. Io sono Marco Sabene, sono un giornalista del giornale Radio Rai. Ho veramente il piacere di stare qui oggi. Perché? Perché il forum italiano sulla disabilità, in qualche modo, e devo dire una cosa, c'è anche un mea culpa da fare da parte dell'informazione, non solo della Rai, ma dell'informazione in generale. Parlavo prima con il presidente, il professore Tommaso Daniele, fuori, e mi ha molto colpito che cosa? Durante la sua relazione di Bologna, presidente, glielo dicevo prima, lei ha detto che il forum italiano sulla disabilità non è molto conosciuto. Dicevo del mea culpa per quale motivo? Perché spesso anche l'informazione nazionale non si occupa molto della disabilità. Sappiamo, intanto, per molti sembra scontato, ma i due piani sono differenti tra disabilità ed handicap. È sempre stato fatto questa sorta di confusione. La disabilità è comunque un tipo di, purtroppo, di ostacolo quasi personale. L'handicap è quello che la società, comunque che le amministrazioni comunali, che le regioni stesse, e allargare sempre di più questo discorso poi sarebbe facilissimo, creano al disabile stesso. Ma il problema, a quanto ho notato e potuto capire anche dalla sua relazione di Bologna, e muovendomi un po' all'interno di questo mondo che, come ripeto, non fa parte molto del mio background personale, ha un problema grande, quello dell'informazione, quello della comunicazione, come dire, della conoscenza in generale. Lei mi diceva che il forum italiano sulla disabilità non è molto conosciuto, ma io credo che nel 20° anniversario della nascita della cittadinanza europea il forum italiano, insomma, abbia la sua importanza e debba essere conosciuto. Tra le altre cose, mi piacerebbe parlare da una parte delle principali leggi italiane che permettono l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità. Dall'altra è bello comunque fare un altro tipo di considerazione. Quando si parla di democrazia partecipativa, cosa vuol dire? Se vogliamo far conoscere realmente, no, quello che è non soltanto il forum italiano sulla disabilità e quelli che sono i disagi per un disabile e gli handicap, a mio modo di vedere, io che sto dentro l'informazione, dobbiamo sicuramente partire dall'ambito nazionale, partire ad andare a un ambito europeo per arrivare a quello che è il discorso mondiale. E questo riferimento faccio, ovviamente il mio riferimento è all'ONU, alla convenzione che c'è stata comunque sui disabili, che a mio modo di vedere è arrivata anche in ritardo, perché se si è dovuti arrivare a una convenzione delle Nazioni Unite soltanto negli anni 2000, soltanto nel decennio dal 2000 fino a oggi, allora un problema reale c'è. Professor Daniele, a lei la parola.
Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro convegno. Direi che dopo questa brillante presentazione di Marco Sabena, autorevole voce di Rai 1, la mia presentazione diventa quasi, non dico inutile, ma quasi quasi superflua. Ma dal momento che l'ho preparata...
Mi lascia un'incombenza troppo grande, poi non credo sia il caso.
Non vi posso liberare di questa presentazione. Intanto voglio dirvi che è un piacere per me essere qui nella qualità di presidente del FID, del Forum Italiano sulla Disabilità. È vero, purtroppo non è molto conosciuto perché non abbiamo un servizio stampa. Anche il processo di realizzazione del FID è stato faticoso, piuttosto lento, però adesso stiamo muovendo i primi passi e direi che stiamo facendo oggi un passo importante per il lancio del nostro forum. Il Forum Italiano sulla Disabilità rappresenta unitariamente i disabili italiani all'interno del Movimento Europeo dei Disabili, il Forum Europeo sulla Disabilità, e a differenza della FAND e della FISH, che si occupano delle tematiche nazionali, il FID si occupa di diffondere in Italia la normativa, la legislazione, la cultura europea e di trasferire nello stesso tempo le buone prassi italiane in Europa. E naturalmente, facendo parte dell'IDF, il FID, sposa, condivide pienamente la filosofia dell'IDF. È doveroso dire che l'IDF ha avuto un ruolo importante per le problematiche della disabilità. In poco più di 15 anni ha compiuto una vera e propria rivoluzione culturale, superando il modello medico-sanitario per approdare a quello biopsico-sociale. Ha introdotto principi importanti quali il mainstreaming, la progettazione universale, il tema dell'accessibilità, ha inventato slogan molto importanti quali ad esempio la non discriminazione più discriminazione positiva uguale integrazione sociale, l'altro niente su di noi senza di noi. È intervenuto nella politica europea sempre a favore della disabilità, ha organizzato per esempio una raccolta di firme, di 1 milione di firme a favore di una direttiva specifica sulla disabilità, è intervenuto nella strategia 2010-2020 sulla disabilità, si è impegnato sul tema dei fondi strutturali affinché venissero utilizzati dai disabili, ha collaborato con il Consiglio d'Europa sul piano di azione sulla disabilità e soprattutto ha fatto moltissimo, si è speso moltissimo per l'approvazione della Convenzione nazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che come tutti voi sapete è un monumento di civiltà giuridica. Io vorrei solo sottolineare che il mondo della disabilità è stato bravissimo, perché mai trattato internazionale è stato approvato in così breve tempo. Ora il Forum Italiano sulla Disabilità è qui per dar vita a un convegno dal tema suggestivo e affascinante, cittadini prima di tutto, cittadinanza europea, democrazia partecipativa, 3 concetti fondamentali, cardinali per una cultura moderna e inclusiva. Come è venuta l'idea di questo convegno? Da che cosa è scaturita? È scaturita dalla nostra partecipazione alla preparazione dell'anno europeo dei cittadini, previsto per il 2013, a 20 anni dalla istituzione, dalla creazione della cittadinanza europea. E naturalmente noi abbiamo partecipato a questo evento, l'iniziativa è stata curata dall'Alleanza Italiana per la cittadinanza europea dei cittadini, coordinata dal Consiglio Italiano, dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo, CIME, dal Forum del Terzo Settore e dall'Associazione delle Agenzie per la Democrazia Locale, ALDA. Queste organizzazioni hanno coinvolto nel problema una molteplicità di associazioni, di organizzazioni della società civile che aveva l'obiettivo di dar vita, diciamo, di dare sostanza a una nuova idea della cittadinanza europea. La cittadinanza da considerare come condivisione di valori, avente come massima espressione il concetto di democrazia partecipativa e di coesione sociale. Ebbene, il FID ha dato il suo contributo, che oso chiamare importante, perché ha partecipato a 2 gruppi di lavoro sulla società inclusiva e per la cultura creativa, sostenendo l'importanza dell'accessibilità per tutti, come eliminazione di barriere discriminanti e sostenendo la necessità del ruolo attivo dei disabili per una integrazione sociale adeguata. Dunque, una nuova idea della cittadinanza che superasse quella già esistente, quella sorta 20 anni prima, che prevedeva la libertà di circolazione dei cittadini, la libertà di soggiornare, e il diritto di voto attivo e passivo, la capacità dei consolati di assistere nei paesi terzi quei paesi che non erano rappresentati con un proprio consolato, e infine la possibilità di presentare petizioni previa la raccolta di 1 milione di firme. Dunque una concezione abbastanza limitata rispetto a quella attuale. E la democrazia partecipativa invece affonda le radici e rappresenta un'eccellente attuazione dell'articolo 11 del Trattato di Lisbona del 2007, che prevede la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. E questo articolo 11 è stato anticipato dall'articolo 118 della nostra Costituzione, che prevede il ruolo attivo dei cittadini e introduce il concetto di solidarietà, che sappiamo essere importantissimo nella cultura e nella civiltà attuale. Dunque questa visione nuova della cittadinanza europea assume particolare rilievo in un momento in cui stanno per essere annunciate le elezioni in Europa, al maggio del 2014, ci saranno le elezioni europee, e quindi presentarsi con una visione moderna della cittadinanza contribuisce a promuovere l'idea stessa dell'Europa, a promuovere il suo ruolo politico. A ciò si aggiunga che nel 2014 l'Italia avrà la presidenza dell'Unione Europea con il nostro Presidente del Consiglio, e sarà anche questa un'occasione per invitare le istituzioni europee, il Parlamento, la Commissione, a dar vita ad atti giuridici che tengano conto delle petizioni presentate dai disabili e supportate da 1 milione di firme. Quindi viene al momento giusto questa visione nuova della cittadinanza europea. Ma veniamo un attimo ai contenuti di questo convegno. I contenuti, direi che ha questo convegno come punto di riferimento principale, come pilastro principale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Cioè gli interventi, le sei relazioni girano intorno a questo argomento. Si parlerà della legislazione principale, la legislazione italiana, la fondamentale legislazione italiana, per verificare le condizioni necessarie affinché possano fruire di questa legislazione anche i cittadini di altri paesi, gli stranieri che sono in Italia. Ci sarà una comparazione tra le diverse legislazioni dei paesi europei nel settore dell'accessibilità, dell'istruzione, del lavoro, della previdenza sociale, degli standard dei cittadini, della cittadinanza e della cultura. Ci sarà un esame della normativa e della legislazione europea con riferimento ai principi della Convenzione. Ci sarà un esame degli strumenti legislativi europei per l'attuazione di una democrazia partecipativa. Ci sarà un esame del ruolo attivo dei disabili nei vari paesi europei, ci sarà un esame dell'influenza che la cultura dei disabili può avere sugli altri cittadini. Come vedete, un campo molto ampio, ricco di prospettive e ricco anche di provocazioni. Ebbene, direi che a questo punto non mi resta che avviarmi alla conclusione di questa presentazione, sostenendo che poi lo sfondo, diciamo, di tutte queste relazioni ha un unico punto di riferimento, cioè i diritti umani, quei diritti umani concessi già dal potere assoluto del Settecento, quelli previsti dalla Dichiarazione dell'Uomo del 48, quelli previsti dal Trattato di Nizza, i diritti fondamentali, ma direi che sullo sfondo ci sono soprattutto quei diritti che oggi nascono sulla spinta dei bisogni reali dei cittadini e che fioriscono tutti i giorni, perché i bisogni, quelli antichi non sono soddisfatti e ne sorgono di nuovi, quindi abbiamo una molteplicità di diritti civili, politici e sociali nuovi, quelli cioè che hanno anche determinato la cosiddetta primavera araba, la rivoluzione in Libia, la rivoluzione in Tunisia, in Egitto, in Turchia. Quindi questa visione dei diritti, soprattutto dei diritti nuovi. Ebbene, in nome di questi diritti noi oggi dovremmo lottare per cambiare l'attuale visione del mondo, che è determinata dai cosiddetti poteri forti, che forgiano il mondo e la vita dei cittadini sulla base delle loro esigenze di carattere economico, e affidano questi poteri forti alle leggi del mercato il governo della società, con il risultato che abbiamo la crisi che affligge il pianeta da diverso tempo, approfondendo il solco delle disuguaglianze, aumentando il numero dei poveri. Ebbene, di fronte a questo scenario, i disabili in primo luogo, in prima fila, devono innalzare la bandiera della resistenza per capovolgere questa visione e mettere al centro delle politiche sociali l'uomo con i suoi valori, con la sua dignità, con il concetto di pari opportunità, il concetto di uguaglianza. Penso che sia un'esigenza avvertita oggi, molto avvertita, e penso che tocchi a noi organizzare, tocca proprio a noi più deboli organizzare la società per questa prospettiva. Per concludere questo intervento vorrei citare una frase di un dissidente cinese, il quale, rivolto ai cittadini, diceva: vi pentirete del vostro silenzio sui diritti umani, perché quando i diritti fondamentali saranno sostituiti dal denaro, quando la democrazia sarà sostituita dalla dittatura, non ci saranno più uomini liberi, nessuno di noi sarà più libero. Grazie della vostra attenzione.
Beh, lei diceva del mio intervento, poi magari gli interventi vengono anche superati come nel suo caso, professore, ma io, lo sa lei, io sono abituato a fare le domande. Mi piacerebbe farle questa. Intanto volevo, se posso permettermi, anche aggiungere rispetto a quello che diceva lei sulla convenzione. In ben 50 articoli, secondo me, viene riassunto un concetto fondamentale per la disabilità, la dignità. Ha parlato lei molto di una visione moderna, no? Che sia l'Italia che l'Europa dovrebbero avere. La visione moderna era già stata presentata alla conferenza di Madrid, professore. Una modernità che l'Italia si deve, come dire, dovrà mostrare di nuovo, sottolineare durante il semestre di presidenza europeo. Non rischiamo che questa modernità sia già vecchia, però? Se ne parla molto, non viene mai attuata.
Questo è il problema fondamentale. La Convenzione delle Nazioni Unite ha il pregio di aver fatto una sintesi delle conquiste del passato e quindi ci offre questo panorama di diritti. Oggi sappiamo di avere il diritto di avere i diritti, come dice Rodotà, e allora se le cose continueranno a non essere cambiate, se non ci sarà un cambiamento, direi che sarà anche colpa di noi disabili, che non avremo saputo utilizzare questo strumento importante che è la Convenzione delle Nazioni Unite.
È proprio così, è proprio così. Io direi anche questo, che a parte il posto in cui ci troviamo è sicuramente, se non ci ascoltano qui, non ci ascoltano da nessun'altra parte, voglio dire, Presidente, soprattutto le istituzioni europee e il Parlamento europeo e la Commissione europea. Ci lamentiamo molto della, come dire, del modo in cui anche viene comunicata la disabilità e tutti i problemi che ruotano intorno alla disabilità. Io vorrei anche che facesse un saluto per capire un po' quelli che sono i punti, soprattutto cardine, no? Di come si muove anche il Parlamento europeo intorno alla disabilità e alla sua comunicazione. Vorrei che facesse anche un saluto alla dottoressa Valeria Fiore, responsabile della comunicazione del Parlamento europeo in Italia. Buonasera, Presidente.
Vorrei far sapere che ci ascoltano.
Aspetti, eccoci qua.
In tutta Italia, perché siamo collegati in internet, noi stiamo trasmettendo e registrando questo evento perché se ne abbia la maggiore diffusione possibile.
A proposito di comunicazione, appunto.
Sì.
Dottoressa.
Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il professor Daniele per darci di nuovo l'opportunità di parlare di questi temi che sono sempre più importanti, soprattutto adesso che ci avviciniamo alle elezioni europee. Perché sarete voi a scegliere i futuri deputati europei ed è questo il momento di chiedere quello che serve per voi. Volevo farvi una breve panoramica, anche se il professor Daniele è stato molto esaustivo, cercherò di non essere pesante, su cosa ha fatto e cosa sta facendo il Parlamento europeo per i disabili. Innanzitutto, già nel 2000 il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che prevede appunto le tutele per l'inserimento al lavoro dei disabili e sulla base di questa direttiva del 2000 quest'anno c'è stata una condanna della Corte di Giustizia europea verso l'Italia. Quindi diciamo che il Parlamento europeo già un bel po' di anni fa si era attivato per garantire diritti ai disabili all'inserimento nel lavoro e, come dice sempre il Presidente dell'intergruppo disabilità, che è uno degli intergruppi più antichi del Parlamento europeo, che c'è già da quasi 30 anni, noi non chiediamo altro che uguaglianza, per l'autonomia, per l'inserimento professionale, ma anche per la partecipazione democratica. È interessante anche al Parlamento europeo vedere come gli altri paesi si preoccupino di garantire il diritto al voto proprio in pratica a certi tipi di disabili, cosa che qui in Italia è ancora un po' più difficile, ma anche in altri paesi europei. Quindi già dal 2000 il Parlamento europeo ha posto in essere un atto normativo, ovviamente con il Consiglio, per darvi non solo il diritto che deriva dalle Nazioni Unite, ma anche un diritto europeo che derivi dal diritto europeo. Dopodiché, con il Trattato di Lisbona e l'upgrade della Carta dei diritti fondamentali europea, che è diventata allo stesso livello del Trattato, anche lì è previsto appunto il diritto all'inserimento professionale e soprattutto alla partecipazione democratica, che in un periodo come questo, quello preelettorale, assume un connotato per noi molto importante. Dopodiché l'anno scorso il Parlamento europeo si è occupato di una risoluzione che prevede la strategia futura dal 2010 al 2020, di cui vi parlerà anche il mio collega della Commissione, perché voglio ricordare appunto la procedura legislativa, magari non è sempre chiara a tutti, nel senso che un atto legislativo in Europa, al contrario di quello che succede in Italia, normalmente la procedura ordinaria prevede che sia la Commissione a fare la proposta e poi il Parlamento europeo lavora su quella proposta insieme al Consiglio. Quindi Parlamento europeo e Consiglio decidono, però la proposta iniziale deve venire dalla Commissione europea. Dal 2009 c'è quest'altro strumento importantissimo, di cui anche l'EICA e il Movimento Federalista si fanno promotori, che è l'iniziativa cittadina, che permette ai cittadini di proporre la proposta, quindi non di proporre una legge, ma di chiedere a gran voce alla Commissione europea di fare un atto legislativo in una certa materia. E quindi in questo si riferiva il professor Daniele alla raccolta di 1 milione di firme per far muovere la Commissione. A quel punto il Parlamento pure può intervenire, però non è come qui in Italia che un deputato si alza e presenta una legge, non è esattamente la stessa cosa. Quindi su questa strategia 2010-2020 si giocheranno anche le linee di finanza, è una specie di quadro generale su cui poi intervenire come Unione Europea. Inoltre stanno anche discutendo in questo particolare momento sui diritti delle donne disabili in Europa, è una risoluzione non legislativa, perché come l'anno scorso hanno discusso sui problemi legati alla crisi e i diritti dei disabili, perché hanno notato una perdita di diritto dovuta a una questione economica, quest'anno si occuperanno anche di questo. Quindi questi sono i tre filoni che negli ultimi tre anni ha trattato il Parlamento europeo. Ovviamente i deputati europei che voi avete eletto, dei quali trovate tutti i nomi e contatti, anche per fare della lobby sul nostro sito del Parlamento europeo, probabilmente un modo di incoraggiarli è quello che usano tutte le lobby, anche la vostra a livello europeo, però voi siete particolarmente efficaci normalmente, è di scrivere direttamente ai deputati in modo che si rendano conto dei reali interessi e necessità dei cittadini, di tutti i cittadini europei. E quindi volevo semplicemente, siccome poi parlerà anche il vicepresidente del Parlamento Angelilli e non voglio
estendermi
troppo, no, volevo soltanto citarvi cosa dice sempre questo presidente dell'intergruppo dell'intergruppo disabilità del Parlamento Europeo, che si chiama Adam Kosa, è ungherese e è disabile, in particolare è sordo, è il primo deputato europeo disabile che partecipa normalmente alle attività parlamentari, quindi esercita la democrazia addirittura attiva, non solo passiva, e lui dice sempre: la mia disabilità non è un ostacolo, il mio ostacolo è la società, e penso che l'augurio sia che appunto questo ostacolo venga rimosso il più presto possibile, perché gli strumenti legislativi ci sono, ora tocca a noi attuarli, e buon lavoro.
Grazie dottoressa Fiore. Beh, si parlava di lobby, la dottoressa Fiore parlava di lobby nella sua accezione positiva. Io però una domanda, io prima di congedarla gliela vorrei fare, perché come sa le domande poi sono un po', anche un po' di sale ci vuole in tutto questo. Lei ci ha parlato di disabili a livello europeo, di quello che il Parlamento europeo sta decidendo, ma un'impressione le chiedo. Secondo lei di disabilità deve parlare un disabile?
Assolutamente no, infatti quello che chiedono i disabili, ma anche tutti i deputati europei, è di inserirlo, quando si parla in quel termine inglese, perché noi non riusciamo a trovarne uno che è mainstream, quindi riguarda il genere, ma anche la disabilità, nel senso deve essere... d'office, non so in che lingua dirlo, cioè ogni volta che qualcuno si occupa di una politica qualsiasi, dall'agricoltura all'economia, deve essere si deve tener conto anche dei diritti dei disabili, ma in teoria dovrebbero essere soprattutto gli altri a occuparsene più che loro stessi che sono interessati, almeno così la penso io personalmente.
Grazie dottoressa Fiore, grazie ancora. Ci ha citato il suo collega della Commissione Europea ed è qui con noi, e abbiamo il dottor Vittorio Calaprice, che è proprio in rappresentanza della Commissione Europea, vorrà sicuramente portarci la sua testimonianza.
Sì, grazie a voi tutti, porto a voi tutti certo il saluto della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e anche un saluto particolare al forum italiano sulla disabilità, che ha come promotore non solo presidente il professor Tommaso Daniele. Davvero inserire questa iniziativa nell'ambito dell'anno europeo dei cittadini e individuare il percorso, come bene ha fatto, dei prossimi mesi, con le scadenze legate alle elezioni del Parlamento europeo, al semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, ecco, dà un po' il quadro di azione anche che la Commissione europea vuole tenere su questi temi. La circostanza fortuita è che ieri la Commissione europea ha pubblicato un documento che ha l'obiettivo di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione Europea. E in tempi in cui Le parole ricorrenti sono spesso quelle del, legate oltre alla crisi, ma alla spending review, alla fiscal compact. Parlare in prospettiva di un spostamento verso una sorta di social compact dei, dell'impegno delle istituzioni europee è almeno la base per aprire su questi temi una discussione più ampia. La collega del Parlamento europeo ha ricordato come la Commissione europea ha definito anche una strategia di lungo periodo, la strategia 2010-2020, l'ha fatto anche bene il professor Daniele. È una strategia che consentirà anche la, l'apertura a proposte legislative che accompagneranno il percorso. Ora, su questi temi il ruolo delle istituzioni passa attraverso anche l'attuazione, non soltanto normativa, ma dei programmi europei. Il nuovo quadro che viene ricordato dell'Europa 2020, l'Europa in cui la crescita intelligente, la crescita sostenibile e la crescita inclusiva devono caratterizzare tutti i nuovi programmi europei. Ecco, su questo, chiamiamolo questo pilastro che può essere la crescita inclusiva, le istituzioni europee, in particolare la Commissione, chiedono che i temi anche della disabilità entrino nei nuovi programmi, entrino nell'ambito di quella che è la nuova programmazione, in particolare nei prossimi programmi legati all'attuazione dei fondi strutturali, l'elemento della l'accessibilità dei disabili è un elemento prioritario nella presentazione dei progetti. E anche nel nuovo programma che caratterizzerà la mobilità dei giovani, il nuovo programma Erasmus Plus, l'elemento della mobilità anche dei disabili è particolarmente evidenziato. Quindi c'è un percorso da fare, grazie per aver consentito anche a noi di poter portare questi temi in questa sede, che poi è la casa dell'Europa qui a Roma, e di poter anche attraverso di voi ampliare, attraverso il dibattito che c'è qui, ma attraverso anche le nostre antenne sul territorio, Questi temi che sempre più dovrebbero far parte dell'ordinario dibattito pubblico e politico qui in Italia. Grazie ancora.
Grazie a lei, dottor Vittorio Calaprice, in rappresentanza della Commissione europea. Stavamo aspettando anche un po', no, le risposte da parte di chi governa non soltanto a livello di Commissione europea, quindi Paesi membri, ma cosa viene anche, per dire, stabilito, deciso a livello di Parlamento europeo. Intanto diamo il benvenuto al vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Roberta Angelilli. Buonasera vicepresidente. La domanda che mi viene, no, anche in riferimento all'articolo 27 comunque della Convenzione delle Nazioni Unite, si fa riferimento espresso ed esplicito all'occupazione. Lei fa parte anche di una commissione che tra altre cose si occupa comunque di donne, di occupazione e quant'altro. Ma rispetto alla disabilità, la mia impressione personale è che non ci sia ancora la consapevolezza del lavoro, dell'occupazione per quanto riguarda i disabili. È sempre una cosa a parte. Sì, eccolo lì. Sì.
Allora, innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma è una serie di convegni oggi che sono andati in ritardo mi hanno portato da voi soltanto ora, e ovviamente saluto e ringrazio per l'invito il professor Daniele, veramente lo ringrazio di cuore. Vengo subito alla domanda. È evidente innanzitutto che in un momento di crisi, in cui ovviamente le risorse economiche sono minori, è minore la disponibilità degli Stati membri sia a livello nazionale che a livello territoriale, è minore la disponibilità anche finanziaria dell'Unione Europea, e diciamo pertanto c'è stato un aumento oggettivo della disoccupazione, in particolare per diciamo, i soggetti più a rischio, quindi certamente i giovani. Abbiamo visto gli ultimi dati, quelli dell'altro ieri, soltanto l'Italia, 40% dei giovani è senza lavoro, che è un dato terribile. Per la prima volta, è il dato peggiore in assoluto, o meglio, tra l'altro è un dato in progressivo, costante aumento, quindi sono in realtà 2 anni che l'Italia ha superato il 32% e questo dato è andato peggiorando di semestre in semestre. Anzi, di trimestre in trimestre, quindi i soggetti più vulnerabili sono certamente i giovani, sono certamente le donne, in particolare le donne che hanno figli, perché chiaramente diciamo, i meccanismi di conciliazione sono purtroppo ancora una chimera, pertanto sono i soggetti più a rischio. Sono soggetti a rischio le persone diversamente abili, perché ovviamente una persona diversamente abile può avere una maggiore difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma non perché non abbia le capacità o addirittura i talenti per poter svolgere a pieno titolo un lavoro, ma perché si inseriscono una serie di barriere di vario tipo, chiaramente in termini di accessibilità, certamente, perché ovviamente taluni lavori presuppongono un ambiente di lavoro che possa, non dico come dire, conformarsi perfettamente, ma almeno adattarsi alle esigenze di una persona diversamente abile. Poi, a mio avviso, pesano anche comunque ancora delle barriere che non sono fisiche, che non sono, come dire, organizzative e strutturali, ma sono delle barriere culturali, per cui a maggior ragione in un periodo di crisi queste barriere culturali, che talvolta sono dei veri e propri pregiudizi, diventano dei muri di fatto impenetrabili. Quindi c'è stato un peggioramento della situazione, non soltanto da un punto di vista poi della accessibilità occupazionale, ma anche da un punto di vista della accessibilità formativa, che è un altro punto dolente, perché chiaramente per un bambino o per un adulto non avere la possibilità di seguire regolarmente un corso di studi o anche un corso professionale o anche un aggiornamento professionale significa automaticamente finire ai margini della società. Quindi questa è diciamo, la situazione attuale. Immagino sarà stato già detto, le persone diversamente abili in Europa non sono, come dire, una sparuta minoranza, aggiungo purtroppo, sono un pezzo importante della popolazione europea, quindi mi sono andata a rileggere per l'ennesima volta i dati e per l'ennesima volta penso, forse mi ricordo male, ok, perché sono dati allucinanti, no? Nell'Unione Europea una persona su 6 è affetta da una disabilità. È un dato enorme, sono milioni di persone. Tutte le volte però me lo vado a rivedere, perché nel ricordo c'è quel dato, ma tutte le volte me ne stupisco, dico ma è possibile? È vero? E poi se si vanno a guardare invece le percentuali di occupazione delle persone diversamente abili, le percentuali di accesso alla formazione o per esempio un'altra nota molto dolente, anche come dire, io ho una particolare sensibilità su questo tema, un'altra nota dolente è l'accessibilità alla cultura, alle attività di divertimento e allo sport. questo per i bambini è, soprattutto per i bambini, ovviamente anche per gli adulti ci mancherebbe altro, ma per i bambini diventa veramente un aspetto di, io direi quasi proprio di violazione dei diritti umani, di più che discriminazione. Magari per un adulto che alla fine talvolta si rassegna pure, comunque trova una ragione, può diventare un fattore di esclusione. Certo. Per un bambino è veramente devastante.
Ecco, io intanto lo spunto delle sue parole è decisamente interessante, però vorrei anche che lei uscisse dal suo ruolo, no, Vicepresidente, perché lei ci ha parlato di barriere culturali. Io onestamente la seguo da tanti anni, so quanto si sia adoperata per i giovani, quanto li abbia seguiti in ogni veramente loro sfaccettatura. Mi ricordo benissimo quando lei parlò di cyberbullismo, ne discusse tantissimo su questo. La sua idea in Europa che queste barriere culturali siano decisamente maggiori rispetto all'Italia, o comunque c'è una considerazione diversa che nel nostro paese?
Allora, noi siamo 28 stati membri in Europa con la recente entrata della Croazia. Ci sono situazioni e situazioni, quindi ci sono dei paesi che sono più avanzati per quanto riguarda l'attenzione alle disabilità, così come l'attenzione, diciamo, per i giovani, per i minori, e paesi in cui invece c'è un ritardo terribile. A volte è una questione economica, cioè quindi abbiamo dei paesi che magari di recente ingresso, relativamente recente, ma comunque dei paesi, per esempio come la Romania, faccio un esempio, che è un paese comunque che ha tutta una serie di problemi accumulati negli anni, quindi ha anche da un punto di vista economico proprio dei problemi, oltre che problemi sociali, e quindi in quel caso i cittadini con disabilità pagano un prezzo più alto in termini di esclusione sociale, perché c'è un contesto sociale, generale ed economico che è un contesto più povero. Però ci sono altri stati membri in cui invece non sussiste un vero problema economico, ma esiste un atteggiamento di discriminazione culturale. Mi dicono, per esempio, ho spesso incontrato bambini, genitori di bambini diversamente abili, mi dicono per esempio dei genitori che vivono in Belgio, che in Belgio persino, oserei dire, no? Un bambino che ha una disabilità veramente, come dire, veramente minima, come per esempio i bambini che hanno la sindrome di Down, che sono dei ragazzi fantastici, che comunque hanno un altissimo grado di autonomia, se ovviamente però vengono seguiti sin da piccoli, se vengono accompagnati in un percorso educativo adeguato. Sono bambini che poi diventano ragazzi adulti che se la cavano bene. Però in Belgio mi dicono che c'è una certa discriminazione, quindi tendono a creare classi separate, a considerare effettivamente bambini con disabilità bambini che non sono uguali agli altri. Chiaramente questo può essere in alcune situazioni un fenomeno di gravissima discriminazione, perché quel bambino che ha grandi potenzialità di inserimento, a causa, come dire, di un sistema sociale non accogliente, rischia veramente l'esclusione sociale, ma non perché non abbia le qualità, le potenzialità, ma perché ha intorno un ambiente ostile. Quindi c'è un dato economico e c'è un dato culturale. Non necessariamente l'esclusione sociale è legata ad un fattore economico. Quindi è anche sicuramente un problema culturale. Quello che noi abbiamo chiesto più volte è una strategia, diciamo, europea. In verità la Reding nel 2010 ha la vicepresidente, poi competente per questi temi, ha lanciato una strategia su cui però gli stati membri, diciamo, lentamente stanno ancora lavorando, ma l'obiettivo è creare, come dire, degli standard minimi che diano certezza, che diano un livello garantito di diritto anche magari condividendo le cosiddette buone pratiche, perché a volte ci sono progetti che funzionano, già sperimentati sul campo, semplicemente magari non si conoscono, non c'è una condivisione di queste progettualità e pertanto diventano occasioni sciupate.
Ecco, io approfitto anche della sua presenza per chiederle questo, non tanto di cosa si è fatto fino adesso o di quello che si sta facendo nel presente, ma se a suo modo di vedere c'è un qualcosa che manca. Io immagino che lei raccoglierà tante proposte anche dei cittadini, non solo disabili, ma di tantissimi cittadini italiani e europei per queste cose, in questo ambito. A suo modo di vedere, una cosa su cui insistere particolarmente, non soltanto per la conoscenza, ma una leva proprio per l'occupazione, soprattutto per l'occupazione.
Allora, io non abbandonerei assolutamente la dimensione culturale e la dimensione legislativa, perché abbiamo l'obbligo di creare una strategia, creare degli standard per forza, proprio come legislatori, come istituzioni, dobbiamo avere l'obbligo di creare proprio degli obiettivi anche per gli Stati membri affinché alcuni diritti siano pienamente tutelati. Quindi questo per forza, anche perché altrimenti anche la carta dei diritti fondamentali diventerebbe carta straccia, cioè noi abbiamo bisogno di dare, come dire, forza alle parole scritte, che sono importanti, ma dobbiamo dargli anche una forza culturale. Quindi questo aspetto io non lo abbandonerei, anche a costo a volte di essere, come dire, ridondanti, esagerati, continuare, però la battaglia va continuata, perché a volte le battaglie sono anche culturali. Detto questo, però, perché poi giustamente tu mi dicevi sì, però poi c'è bisogno di creare lavoro, c'è bisogno di creare dei percorsi formativi, c'è bisogno di creare delle opportunità, perché certo, altrimenti rimane tutto come dire, a livello convegnistico, di proposta, ok. Allora, io partirei da una cosa concreta. Noi dal 1 gennaio 2014, quindi tra poche settimane in verità, abbiamo una grande opportunità come Italia e come Europa, e l'opportunità che è stata richiamata anche prima della nuova programmazione dei fondi comunitari. Non si tratta di una bacchetta magica, quindi escludo che questa dotazione finanziaria e questi programmi possano risolvere i problemi del mondo, i problemi di tutti, assolutamente no, perché vi racconterei una favola, però io direi cominciamo a utilizzare questi fondi. Perché dico cominciamo ad utilizzare questi fondi? Perché il 1 gennaio parte la prossima programmazione. In verità, in questo momento ci sarebbe, uso il condizionale per gli ovvi noti motivi, ci sarebbe la programmazione attuale, quella che scade il 31 gennaio. Purtroppo è molto probabile che noi ci fermeremo in termini di spesa, e quindi anche di progetti, diciamo, di finanziamenti, no? di obiettivi realizzati, ci fermeremo come Italia intorno al 40-45%, non lo so, speriamo di più, ma è tutto da vedere. In questo momento siamo intorno al 40%, quindi abbiamo poche settimane anche per la conclusione. Avremo ancora 2 anni per poter spendere questi soldi. Noi parliamo veramente di circa 30 miliardi di euro, quindi non stiamo parlando di piccole cose, ma anche qui è inutile guardare il bicchiere mezzo vuoto. Prepariamoci per la prossima programmazione. Qualcuno ha anche fatto polemica, ha detto bisognava avere più fondi, questi finanziamenti sono pochi. Forse è vero, ma noi dobbiamo cominciare a spenderli questi finanziamenti. Tra l'altro, nella prossima programmazione le città avranno un maggiore ruolo, cioè quindi una parte di questi fondi andranno direttamente alle città senza l'intermediazione della regione.
Senza filtri, diciamo.
Senza troppi filtri. Perché è importante? Perché uno mi potrebbe dire, ma che c'entrano, no, le amministrazioni locali con magari l'associazionismo, con le imprese? magari non c'entra nulla, no? C'entra come? Per due motivi. Perché? Perché quando si fa una pianificazione a livello territoriale, io credo che innanzitutto gli amministratori del territorio conoscono di più le problematiche del territorio, e più ci si allontana dal territorio e meno si centrano gli obiettivi e meno si visualizzano i problemi veri o le priorità. Secondo, c'è una maggiore tracciabilità, una maggiore trasparenza, no? Anche il cittadino, l'associazione, non so, l'impresa, certo, tutto, o la cooperativa, tutto quello che è la scuola, per esempio, no? Chiaramente un conto è parlare direttamente con Bruxelles, no? Dove ti chiedono una partnership, un business plan, cioè delle cose che spesso una cooperativa, una piccola associazione, una piccola realtà non può produrre perché non ha senso, non ha proprio il know-how, non ha neanche i soldi, perché voglio dire, magari deve fare un progetto che deve essere fatto da una società e quindi alla fine il gioco non vale la candela, certo, perché magari deve ricevere un finanziamento, che ne so, di 10.000 euro, ne dovrebbe spendere 9 per fare tutta la preparazione, però poi, come dire, non è detto che i soldi, 10.000 euro, tornino indietro, quindi non credo che nessuno possa permettersi di fare un investimento così a vuoto, no? O comunque è un salto nel buio. Allora, però, tornando al discorso che facevo prima, se invece l'accessibilità diventa più locale, è tutto più semplice, più piccolo, più accessibile, più verificabile, e anche una questione di maggiore trasparenza, no? Perché se tutto questo avviene a livello locale, è facile. È più facile per tutti verificare come si spendono i soldi, cercare di avere una parte, no? Nella valorizzazione, certo, di queste risorse, e quindi credo che questa soluzione, forse poi, e chiudo, in un momento di crisi, forse magari c'è più, anche a volte più fantasia,
più,
cioè
proposte,
c'è depressione, certo, sicuramente, c'è sfiducia, però c'è pure un po' più di creatività, un po' di fantasia, un po' di anche sana voglia, certo, di combattere per raggiungere degli obiettivi.
Ma noi non la concediamo, lei forse rimarrà ancora un po' di tempo con noi, spero. Professore Dagnali, io vorrei includere anche lei in questo mini dibattito, perché mi sembra molto interessante, è il momento delle proposte, voi non ce l'abbiate, come abbiamo detto, di fare le proposte alla fine, ma a me piace sempre andare anche un po' fuori dagli schemi, perché le proposte vanno fatte nel momento in cui ti vengono in mente, poi le dimentichi anche. In tutto questo discorso, lei avrà provato anche, non solo sulla sua pelle, ma anche rispetto alle richieste che le vengono fatte, immagino, alle lamentele dell'occupazione in Europa. A suo modo di vedere, qual è il vero vulnus di questa situazione, il vero problema dell'occupazione, se di problema si può parlare?
Io vorrei pregarla, moderatore, abbiamo una persona che sì, perderebbe il treno.
Ah, okay.
Facciamola parlare, e poi, siccome è una che si occupa dell'IDF, la vicepresidente dell'IDF,
certo,
facciamo rispondere a lei.
Io credo che stiamo parlando della dottoressa Vivanti, se
esatto,
non sbaglio, vero?
Esatto.
Eccoci qua. Buonasera, dottoressa Donata Vivanti, vicepresidente del Forum Europeo della Disabilità.
Grazie, scusatemi veramente tutti, ma purtroppo ho altri impegni e ho bisogno di scappare. Ringrazio il Presidente per avermi invitato e voi tutti per essere venuti. Sì, sono la Vicepresidente del Forum Europeo della Disabilità, sono per puro caso italiana, sono Vicepresidente in quanto vengo dal componente organizzazioni europee che rappresentano le specifiche disabilità, in particolare sono la madre di due giovani adulti con autismo e necessità di sostegno intensivo, come dice la Convenzione. Dunque, il Forum Europeo per la Disabilità è una rete europea che comprende i consigli nazionali sulla disabilità di tutti i paesi dell'Unione Europea, più altri paesi extra Unione Europea, per esempio i paesi dei Balcani, la Turchia, e anche, oltre a questo, circa 40 organizzazioni che rappresentano in Europa le specifiche disabilità. Il principio cardine su cui è nato e su cui lavora il Forum della Disabilità è stato citato, è quel nulla su di noi senza di noi, che richiede in Europa di coinvolgere le persone con disabilità Fra l'altro disabilità è un termine di cui noi andiamo orgogliosi, non usiamo eufemismi, anche perché fra di noi a pari livello e a pari dignità ci sono persone come i traumatizzati cranici comatosi, in cui è un po' difficile trovare una diversa abilità, ci sono persone come i miei figli che sono ad un livello bassissimo di autonomia e di capacità di autorappresentarsi, anche per questi è abbastanza difficile trovare diverse abilità, ma questo non toglie che tutti noi, tutte le persone che rappresentiamo, siano considerate avere uguale dignità e uguale valore umano. Quindi il concetto è questo: disabilità non significa un diverso o un minore valore umano, ogni persona ha il suo valore umano. Il concetto di partecipazione dunque è la base del lavoro del European Disability Forum, partecipazione che deve essere, per essere tale, deve essere efficace, influente e inclusiva. Naturalmente partecipazione non vuol dire essere invitati come a vedere un film già girato e fare la critica o esprimere il proprio parere. Partecipazione vuol dire partecipare fin dall'inizio al percorso di costruzione di politiche e azioni e misure e parteciparci col know-how necessario attraverso un sostegno che la Commissione dà al Forum per la Disabilità per formarsi e per fare formazione a tutti i suoi membri su come agire politicamente anche a livello nazionale, e deve essere effettiva, nel senso che per esempio il Forum della Disabilità nel comitato di monitoraggio della Convenzione è membro a pieno titolo, a pari dignità e con pari capacità di voto degli altri membri che sono l'Ombudsman europeo, il Petition Committee della Commissione, la Fundamental Rights Agency e la Commissione europea stessa. La partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative non è solo un dovere, ricordando appunto quante persone con disabilità ci sono in Europa e quindi la loro importanza, è anche un diritto sancito dalla Convenzione, ma è anche un'opportunità, perché coinvolgere le persone con disabilità significa anche trovare soluzioni che sono adatte davvero a loro, e le persone con disabilità hanno dimostrato proprio con la Convenzione di essere capaci di negoziare e di arrivare a un documento che tutti gli Stati hanno approvato partecipando fin dall'inizio alla sua costruzione. Ci auguriamo dunque, come organizzazioni rappresentative, come lo è l'EDF e come lo è il FID in Italia, di essere sempre più coinvolti e in modo sempre più efficace in ogni politica e decisione che riguardi la nostra vita, che abbia un impatto sulle nostre vite. Nulla su di noi senza di noi. Grazie.
Grazie, grazie dottoressa Vivanti, grazie ancora. Grazie mille. Io riprendo un po' anche da questo discorso, nulla su di noi senza di noi, di cui parlava la dottoressa Vivanti, e volevo stimolarla su questo, professor Daniele. Le chiedevo prima dell'Europa, dell'occupazione, anche se lei sulla sua pelle, anche dalle critiche che riceve, dalle lamentele, dalle proposte, se ha trovato realmente questo vulnus in Europa e cosa secondo lei, la prima cosa, la prima impellenza, la prima leva da utilizzare per l'occupazione, per il rilancio, soprattutto per la considerazione, per la dignità in Europa. Qui c'è il vicepresidente del Parlamento europeo, può chiederlo direttamente a lei.
Ma io vorrei dire che in Europa, come in Italia, non manca la normativa. Le leggi ci sono, però non vengono applicate. L'Italia addirittura è stata richiamata dall'Europa per non avere rispettato una direttiva sull'occupazione dei disabili. Poi lei ha detto sulla sua pelle, ma io come Presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi combatto da 13 anni per far approvare una legge dello Stato, il decreto Salvi del 2000, che individua 3 nuove professioni per i ciechi. Da 13 anni non riesco ad ottenere un provvedimento del Ministero del Lavoro che dia corso a questo decreto. Quindi credo che questo esempio dia la misura della necessità come diceva l'onorevole Angelini, di fare cultura sulla disabilità e cultura soprattutto sul lavoro come strumento di emancipazione, come strumento di inclusione. Il lavoro è il principale strumento di inclusione sociale. Se non ci date il lavoro, i disabili allora rischiano l'emarginazione, rischiano l'esclusione sociale.
Professor Danieli dice giustamente che è il primo strumento di inclusione sociale, onorevole Angelini, e è da qui che bisogna sicuramente ripartire. Le regole ci sono, ma non vengono applicate.
Esatto. Il professore diceva purtroppo una sacrosanta verità, e cioè che paradossalmente l'Italia, il nostro paese, è uno degli stati membri dell'Unione Europea che da un punto di vista legislativo è assolutamente all'avanguardia. Quindi non possiamo dire, come avviene in altri paesi, che c'è da fare un percorso legislativo, rafforzare un percorso di diritti stabiliti dalla legge, perché noi abbiamo, non voglio dire le leggi migliori del mondo, però sicuramente tutti ci riconoscono che in alcuni settori e per certi leggi siamo assolutamente all'avanguardia.
Certo.
E il problema però è la poi trasformazione di questi testi normativi, perché molte di questi percorsi, di questi strumenti normativi dovrebbero essere supportati poi da una base finanziaria che spesso non c'è. Quindi questo poi è il vero problema. Tra l'altro, un tempo le amministrazioni pubbliche, il pubblico assorbiva una parte, diciamo magari non il 100%, ma una parte delle persone, in questo caso diversamente abili, cioè non veramente disabili, ma di persone che con delle disabilità a volte anche molto serie però potevano assolutamente inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi spesso, io me lo ricordo tuttora, ci sono nelle amministrazioni pubbliche persone diversamente abili che svolgono delle mansioni o più basiche o più come dire elevate a seconda del grado di disabilità. Purtroppo da qualche anno anche questo filone di fatto si è bloccato, quindi spesso una persona, pur avendo tutti i diritti e tutti i requisiti per poter essere assunta magari dallo Stato e quindi nel pubblico, non riesce ad accedere. Ovviamente quando si va, come dire, sul versante privato, e in particolare adesso in cui vengono licenziate le persone, in cui proprio le aziende non investono più in occupazione, in risorse umane, chiaramente il tutto fa cortocircuito. Però ecco, io ritorno al discorso precedente, cioè non sarebbe male che a livello pubblico e a livello privato si colga l'opportunità della nuova programmazione per cercare di avviare delle progettazioni che offrano posti di lavoro.
Torniamo poi al discorso della stabilità politica, no onorevole, perché se ci fosse maggiore stabilità politica in questo paese...
No, forse sarebbe anche dalla stabilità meglio, politica, no? Non c'entra niente la politica in questo caso. In questo caso noi queste risorse ce le avremo, cioè ce le abbiamo, e qualunque governo, qualunque crisi di governo non mette in discussione questi finanziamenti. Il problema è l'accessibilità dei finanziamenti, perché cosa succede? Che non c'è adeguata informazione, non c'è adeguata assistenza tecnica, e questo è un punto. Però io conosco tanta gente che le informazioni se le prende da sola e che ha comunque buone idee e magari mette insieme dei professionisti, non so, magari voglio dire commercialisti, cioè, che sanno fare i progetti. Però poi c'è una tale barriera burocratica che per queste persone magari anche talentuose, con progetti fantastici, non ci stanno comunque le porte aperte, le porte si chiudono. Quindi ecco, anche su questo io voglio dire, ovviamente sono un deputato, pertanto, come dire, è chiaro che faccio parte anche di un partito, eccetera eccetera, ma questa cosa chi vi dice che c'entra con la politica? Non c'entra niente, perché non c'entra niente, tant'è che il Parlamento europeo ha fatto, e ritorno sempre alla cosa di prima, una grande battaglia per dire che questi fondi devono arrivare più vicini possibili alla gente, più vicini possibili alle amministrazioni.
I filtri di cui parlavamo prima.
Esatto, no? In modo tale che possono essere in qualche modo aggrediti.
E tracciabili soprattutto.
Esatto.
Benissimo, grazie allora, grazie all'onorevole Angelilli, grazie vicepresidente del Parlamento europeo, la possiamo congedare, grazie di essere stato con noi e insomma buona serata.
Grazie. Ovviamente posso solo aggiungere, e questo è quello che dico poi al professore,
sì.
Io rimango a disposizione per tutte le informazioni, per non so, richieste di approfondimento sulla nuova programmazione comunitaria, quindi ecco, da questo punto di vista massima, assoluta, totale disponibilità.
La prendiamo in parola allora, grazie. Grazie onorevole Angelilli, buona serata, grazie. Abbiamo sempre parlato, grazie mille.